Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno da New York. Trump ha guadagnato almeno 2 miliardi di dollari dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. L'apertura del New York Times questa mattina, la pubblicazione della dichiarazione finanziaria obbligatoria per il 2025, appunto, del presidente, mostra che le partecipazioni della famiglia Trump, in particolare le attività del presidente nel settore delle criptovalute, sono state incredibilmente redditizie. Allora vi leggo l'attacco del pezzo. Il presidente Trump ha ottenuto un guadagno straordinario nel suo primo anno di ritorno alla Casa Bianca, inclusi circa 1,4 miliardi di dollari provenienti dalle attività di criptovaluta della sua famiglia, come rivela un nuovo documento, il documento appunto dei suoi guadagni che lui ha dovuto pubblicare. Complessivamente il presidente ha incassato almeno 2,2 miliardi di dollari, una cifra che include anche altri settori della sua attività, per esempio i beni immobiliari. A titolo di confronto, le sue attività avevano fruttato 622 milioni di dollari in tutto il 2024, prima del suo ritorno alla presidenza. Quindi, diciamo, il ritorno di Trump alla Casa Bianca gli ha fruttato molto bene. Uno dei suoi maggiori guadagni nel 2025, racconta ancora il New York Times, coincide con l'arrivo di una società di investimenti legata agli Emirati Arabi Uniti, che ha acquistato quasi la metà della principale società di criptovalute della famiglia Trump, World Liberty Financial. I risultati dettagliati nella dichiarazione finanziaria obbligatoria appunto di Trump per il 2025 hanno sollevato il velo sulle attività imprenditoriali del presidente. Le sue iniziative nel settore delle criptovalute, mostra il rapporto, sono ora tra le sue attività più redditizie, un'inversione di tendenza importante per un uomo che un tempo aveva criticato le criptovalute definendole un rifugio per spacciatori e truffatori, e invece ora lui ci investe. Il conflitto di interessi, scrive il Times, è però clamoroso. Trump è un importante operatore del settore delle criptovalute e al tempo stesso è il suo responsabile politico, cioè colui cui è affidata la regolamentazione del settore. Senza contare che il tema del conflitto di interessi diventa ancora più spinoso se guardiamo alla politica internazionale degli Stati Uniti, cioè quando va in missione all'estero, soprattutto nei paesi del Golfo, il suo ruolo di presidente degli Stati Uniti gli serve per fare anche degli affari. Ecco, l'articolo lo trovate in apertura del Times e su altri giornali americani e non. La notizia centrale della giornata politica negli Stati Uniti ieri, che viene ripresa appunto da molti giornali oggi, è stata la nuova raffica di sentenze da parte della Corte Suprema, particolarmente attesa quella sulla cittadinanza. Ecco il titolo del Guardian: la Corte Suprema degli Stati Uniti conferma la cittadinanza per diritto di nascita, un duro colpo per l'agenda di Trump. Dando torto a Trump, appunto, la Corte ha riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, cioè chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. La battaglia politica e legale era esplosa il 20 gennaio 2025, nel primo giorno del secondo mandato di Trump, quando appunto Trump aveva emesso un ordine esecutivo che negava la cittadinanza per diritto di nascita ai figli di immigrati regolari e ai figli delle persone, diciamo, con visti temporanei di lavoro, di studio. Dopo una battaglia legale che è appunto durata dei mesi, il caso è arrivato alla Corte Suprema, che ha ristabilito, diciamo, l'interpretazione prevalente secondo cui appunto il 14° emendamento riconosce lo ius soli. Il Guardian ha comunque un pezzo che invita diciamo a placare gli entusiasmi, almeno di quelli che non simpatizzano con Trump. Ecco il titolo: perché la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla cittadinanza per diritto di nascita porta solo un sollievo parziale. In effetti vanno ricordate altre due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti la settimana scorsa, cioè quella che consente a Trump di levare la protezione umanitaria per chi arriva da aree del mondo devastate devastate da guerre, disastri naturali, miserie. Oltre 350.000 haitiani e 6.000 siriani sono a rischio di deportazione. E poi c'è stata sempre la settimana scorsa la sentenza che dà al governo americano il diritto di fermare, bloccare fuori dai confini degli Stati Uniti i migranti, cioè bloccarli con forza. Se riuscissero appunto a mettere piede sul territorio degli Stati Uniti, gli dovrebbe essere garantito il diritto a vedere il proprio caso valutato da un tribunale, e questo l'amministrazione non lo vuole. E poi ci sono, allora, a parte questi due nuovi strumenti che la Corte Suprema ha dato a Trump la settimana scorsa, ci sono oltre 700 provvedimenti che l'amministrazione ha fatto passare nel giro di un anno e mezzo e che hanno ridisegnato completamente in direzione fortemente restrittiva le politiche sull'immigrazione. 700 provvedimenti che si occupano di immigrazione. Quindi bisogna forse non lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi per la sentenza sulla cittadinanza. Vado al conflitto in Medio Oriente. Ecco, Al Jazeera: il primo ministro del Qatar incontra gli inviati statunitensi. Teheran rimane ferma sulle sue condizioni. L'Iran terrà colloqui con il Qatar sull'accordo d'intesa con gli Stati Uniti e sui beni congelati. E intanto il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, il Sheikh Al Thani, ha incontrato gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Doha. Anche i negoziatori iraniani sono a Doha, ma non sono previsti colloqui diretti tra le parti. Quindi alla fine, diciamo, gli iraniani hanno tenuto fede alle loro promesse, non hanno incontrato direttamente gli americani, continuano a tenere gli americani, diciamo, sulle spine. Del resto è Trump che ha bisogno al più presto dell'accordo, non gli iraniani. A dimostrazione di come la situazione sia molto mobile e confusa, su Haaretz c'è un pezzo che racconta come, ad accordo già avvenuto, ma con pochi, diciamo, risultati visibili, concreti, Trump si sia incontrato con i principali esponenti della sua amministrazione e del Pentagono per discutere la possibile ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Allora, visto che sono su Al Jazeera, vi segnalo un pezzo interessante che non c'entra niente con la guerra, ma che ha questo titolo: gli artisti del sud-est asiatico stanno spodestando il K-pop dal suo piedistallo. In tutto il sud-est asiatico, gli artisti locali stanno progressivamente soppiantando le loro controparti coreane, giapponesi e americane. Allora, si tratta di artisti che vengono dall'Indonesia, dalle Filippine, dalla Thailandia. La quota di artisti locali nella top 10 settimanale di Spotify è aumentata in modo veramente molto forte, cioè un segnale di come artisti locali stiano conquistando la scena. È una rinascita musicale che racconta appunto questo pezzo, e anche rinascita e nuova consapevolezza del loro ruolo dell'area, del loro status politico nazionale e internazionale. Ecco Libération: estrema destra, un'ondata di perquisizione in Francia e in Europa. Gli amici neofascisti di Le Pen e Bardella nel mirino della giustizia europea. La sezione francese della Procura europea, racconta Libération, sta indagando da luglio 2025 su sospetti di appropriazione indebita di fondi pubblici, favoritismo e abuso di fiducia da parte di funzionari eletti del Rassemblement National e di altri partiti del gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa. Martedì si sono svolte perquisizioni in diverse capitali, quindi diciamo le elezioni in vista presidenziali francesi si intrecciano appunto a questioni giudiziarie. Allora, vado dai giornali inglesi, traggo una notizia che riguarda il Vaticano. Titolo: Papa Leone implora la setta ultraconservatrice di non ordinare i propri vescovi. Il pontefice avverte che la disobbedienza della fraternità sacerdotale San Pio X sarebbe un atto scismatico. Allora, la società di San Pio X è stata creata nel 1970 in un villaggio svizzero, e per combattere il liberalismo, per combattere le aperture della Chiesa di Roma. Questa confraternita San Pio X progetta di ordinare 4 nuovi vescovi proprio in Svizzera questo fine settimana. L'ordine ha acquisito un seguito significativo significativo negli Stati Uniti, dove ha una grande base operativa, in Kansas, a seguito in Francia, in Argentina e in altri paesi. Allora conta quasi 1500 sacerdoti, seminaristi e altri membri con vocazione religiosa. La cerimonia del 1 luglio, che appunto vorrebbe ordinare 4 vescovi, rischia di inasprire ulteriormente il già teso rapporto della Chiesa con i cattolici di destra, con i tradizionalisti. Cioè, questa potrebbe essere, racconta appunto l'Independent, potrebbe essere la prima crisi significativa per il pontefice, che dalla sua elezione nel maggio dello scorso anno ha posto proprio l'unità all'interno della Chiesa cattolica al centro della sua priorità, e in questo caso invece si potrebbe andare verso lo scisma. E infine una notizia dei giornali spagnoli: 1 milione di migranti in Spagna fanno domanda per regolarizzare il proprio status nell'ambito di un nuovo programma che offre permesso di soggiorno e di lavoro di 1 anno e attira il doppio delle richieste previste. Cioè, ieri, martedì, era il termine ultimo in Spagna per la richiesta di regolarizzazione da parte di migranti senza regolare permesso di soggiorno. Allora, ci si aspettava per questo programma 500.000 di richieste, ne sono arrivate 1 milione per un programma governativo che è volto a valorizzare e difendere i benefici dell'immigrazione in un momento in cui la maggior parte dei paesi europei sta chiudendo le frontiere e sembra appunto che la cosa funzioni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da New York e da Roberto Festa.